della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre. Oggi è 23 agosto 2024. Dico bene, Spider-Man? Oggi è 23 agosto, è venerdì, fine settimana. Che è quel dito così? Ah, quindi è fine settimana, è contenta Spider-Man che va in ferie per un paio di giorni fino a lunedì. Questa è Forza Napoli sempre, versione estiva ancora per oggi, poi da domani ricominceranno le due ore e da lunedì dalle 12 alle 14 saremo all'ora di pranzo insieme a voi. Nel frattempo il Napoli gioca col Bologna domenica sera e oggi alle 15:30 tornerà a parlare Antonio Conte. Ma buon pomeriggio da Gianluca Gifuni, non ci siamo ancora presentati, Spider-Man e regie in regia con voi sino alle 14. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è ancora a Londra dopo non aver trovato l'accordo con il Chelsea per il trasferimento di Lukaku al Napoli. Questa mattina le parti si sono incontrate o si stanno incontrando di nuovo per cercare di definire la formula giusta. Nel frattempo però manca una settimana alla chiusura del mercato, tutto in 7 giorni. Il Napoli deve cedere Mario Rui, Foloruncio, Ngonghe, Khedira forse qualcun altro, Zerbin certamente, Osimhen, e deve acquistare Gilmour, che deve la prossima settimana svolgere le visite mediche a Napoli, Lukaku e forse qualcun altro. Ce la farà il Napoli in soli 7 giorni a fare tutto questo? Non lo so. 0816363663 per i vostri interventi al telefono, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Non lo so, perché è una sfida. In 7 giorni tutte queste operazioni, un po' improba come sfida, certamente come impegno per il Napoli, vedremo. Nel frattempo ne parliamo con il nostro inviato a Castelvolturno a 2 ore o poco più dalla conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia, all'antivigilia di Napoli-Bologna. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a chi ci ascolta.
Tra i preamboli che abbiamo fatto, qual è l'elemento più significativo secondo te? La storia di Lukaku?
Sì, penso di sì, penso sul mercato, penso sia una giornata importante, però te l'ho detto anche ieri,
diciamo che sono tutte importanti ormai.
Però è chiaro, Gianluca, che se le parti si rivedono oggi, dopo che ieri non è stata trovata la quadra sulla formula del trasferimento, secondo me ci si avvicina invece per quanto riguarda la valutazione del calciatore. Cioè il Chelsea sta cominciando a scendere, no, dai 40 milioni che voleva. Sta cominciando, diciamo, ad abbassare le pretese, anche perché altrimenti pure il Chelsea rischia di tenersi il giocatore, perché è il 20, oggi è 23, quindi rischia di tenersi il calciatore, e quindi credo sia sulla formula di pagamento. Tu sai che noi, che in Inghilterra c'è un limite alle operazioni in prestito e il Chelsea vorrebbe, diciamo, conservarle per fare altre operazioni negli ultimi giorni. Quindi sta dicendo no al prestito, anche al prestito con l'obbligo. Bisogna capire, insomma, se magari un acquisto con pagamento pluriennale potrebbe essere una soluzione per sbloccare l'impasse. Chiaro, Gianluca, che ragionando, credo che se oggi le parti restino distanti comincia a diventare complicato, obiettivamente. Se oggi le parti si avvicinano e chiudono l'affare, insomma, vuol dire che il Napoli probabilmente conta di vendere anche Osimhen negli ultimi giorni di mercato. Questa sia una giornata importante sotto questo punto di vista per quanto riguarda il mercato e per quanto riguarda la questione centravanti, che poi tra tutte quelle che hai detto, perché sono tante, è quella prevalente, perché il Napoli in questo momento non ha ancora il centravanti titolare, non ce l'ha domenica, non ce l'ha, probabilmente ce l'avrà col Parma se si sblocca qualcosa in queste ore. Ed è importante, perché il centravanti, insomma, come dire, è uno dei terminali, il terminale offensivo, e hai bisogno, insomma, di avere un giocatore di alto livello per puntare in alto, quindi vediamo, insomma.
Senti Pasquale, resta lì, poi analizziamo gli altri punti. Nunzio da Mugnano, nel frattempo ci fai complimenti, anzi fa me stesso a me per la mise in nero di oggi. che è di buon auspicio per i 7 giorni che mancano alla chiusura del mercato in chiave Napoli. Se con Osimhen siamo a questo punto è solo colpa del ruolo dei procuratori, scrive Egizio, che per me, aggiunge, sono il male assoluto del calcio e contribuiranno al suo declino se non si porrà un rimedio al più presto. Salve, scrive questo amico, oggetto 7 kg in 7 giorni. Domenica Lukaku sarà al Maradona per la partita col Bologna, scrive Giovannino. 7 kg in 7 giorni, perché il Napoli deve in 7 giorni, diciamo così, perdere qualche chilo cedendo Mario Rui, Foloruncio, Khedira, Osimhen, e metterne qualcuno con Gilmour e Lukaku, quantomeno ce la farà, non si sa. 0816363663 per intervenire al telefono. C'è già Bruno con noi. Bruno, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te. Senti, una domanda che voglio fare alla società: ma non era il caso di dare un'alternativa a Lukaku? Quindi,
scusi, la società dov'è adesso? No, dico, nel senso che vuole fare una domanda, ma non avrà una risposta.
No, doveva pretendere da Conte un'alternativa, visto le lungaggini nel prendere Lukaku. Questo era, diciamo, il minimo che si potesse pretendere da un allenatore di quella statura, no? Anziché andare in campo senza un centravanti titolare.
Guardi Bruno, al di là del fatto che Lukaku è un pallino di Conte, ma io credo che un attaccante di buon livello costi quantomeno oggi quantomeno il doppio di quello che costa Lukaku, per cui la situazione con un piano B sarebbe stata ancora più complicata al momento.
No, siamo d'accordo, però vedi quello che ha preso la Roma ed è secondo me un attaccante
Dobbik.
Un altro nel Celta Vigo, è norvegese, si chiama Larsen ed è un ottimo attaccante e costa intorno ai 30 milioni.
C'era anche Gyökeres, per esempio, che era, però costano tutti di più. Costano tutti più di Lukaku.
È vero. Comunque, un'ultima considerazione: con le tempistiche del Napoli non si guaglierà niente, perché non è possibile.
7 giorni troppo pochi sono per.
Secondo con le tempistiche del Napoli, sicuramente sì.
Grazie, Bruno.
Con quelli dell'Atalanta no.
Arrivederci. Grazie Bruno per essere stato con noi al telefono. Allo 0816363663 c'è un po' di scoramento tra i tifosi, Pasquale, hai notato?
Lo capisco, perché ma a memoria io non ricordo l'ultima settimana di mercato con tutte queste operazioni da fare. Noi eravamo abituati, no? Anche l'ultimo giorno, che di solito non accade mai nulla, non so se adesso secondo me invece per l'ultimo giorno sarà importante, perché il Napoli dovrà fare diverse cose, quindi capisco, poi hai perso pure male la partita col Verona, quindi è normale che ci sia scoramento, perché poi da Verona a Bologna di fatto hai in più un giocatore importante che Neres, però la questione centravanti non l'ha risolta ancora.
Perché Neres sarà convocato per il Bologna, si sta allenando regolarmente con la squadra e auguriamoci che possa essere il crack che viene diciamo così atteso un po' da tutti per quello che il calciatore è e per come era considerato qualche anno fa. Pasquale, nel frattempo come notizia c'è che in questo momento Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, insieme a Pastorello, procuratore di Lukaku, sì, è a colloquio con il Chelsea per cercare di trovare una soluzione in entrata. Ricordiamo che di base il Chelsea vorrebbe cedere a titolo definitivo Lukaku, il Napoli vorrebbe invece un prestito con obbligo di riscatto. Diciamo che una dilazione in un pagamento, un acquisto...
No, non è l'altra acquisto a titolo definitivo e prestito con obbligo, credo sia poi il prestito con obbligo di fatto è un acquisto garantito.
Prestito con diritto.
Credo sia il Chelsea non vuole, questa volta lo vuole cedere, il calciatore non lo vuole dare in prestito, anche perché se no l'anno prossimo si ritrova a dover la situazione ad un anno dalla scadenza, perché Lukaku c'ha 2026 con il Chelsea.
Diciamo che il Napoli deve decidersi ad acquistarlo in via definitiva o con un pagamento dilazionato oppure con il prestito con obbligo di riscatto, che magari potrebbe ammorbidire, diciamo così, la questione per quanto riguarda il Chelsea, ammorbidire il Chelsea sulla questione. Fabio al telefono allo 0816363663. Fabio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te Gianluca, grazie per avermi ospitato. Io volevo fare una considerazione, già l'ho vista con il Napoli, con il contro il Modena, che abbiamo sofferto. Io non voglio fare delle polemiche, però in attacco noi siamo veramente invisibili, non diamo pensiero a nessuno, quindi io credo a questo punto qua non è il caso magari di chiamare Osimhen e quindi di metterlo fuori rosa, di chiarirsi, perché è vero che stiamo fondando tutto su Lukaku, però Lukaku è un giocatore che in tutto il campionato non te lo garantisce. Sarà forte, sarà tutto un grandissimo giocatore europeo, esperto, però noi non abbiamo coppe quest'anno.
È proprio per questo, forse allenandosi per una partita a settimana potrebbe anche durare tutto il campionato a buon livello.
O meglio, non ho visto il Napoli, un cattivo Napoli contro il Verona, ma non ho visto nessun Napoli contro il Verona, nessun tipo di gioco, nessun modulo. Forse anche lo stesso Conte, che magari è purtroppo rammaricato di delle possibilità che ha in panchina. Io credo che comunque magari la polemica con Osimhen si poteva mettere a tacere, come hanno fatto con Di Lorenzo, perché Di Lorenzo poco prima dell'inizio del campionato con il manager che non voleva più rientrare, però adesso sta giocando, fa quello che può ovviamente, però voglio dire, non far peggio dell'anno scorso con il Modena e con il Verona era stato qualcosa di inconcepibile, impensabile per noi tifosi. Purtroppo ci siamo finiti.
Grazie Fabio per essere stato con noi. Un po' di domande arrivano da Gilda. Per esempio, Gilda ti chiede, Pasquale, come mai Conte ha anticipato a oggi la conferenza stampa e non domani, che sarebbe vigilia del match con il Bologna?
Ah, credo abbia voluto parlare oggi nello stampa.
Non c'è un motivo recondito alle spalle.
No.
Poi chiede anche, domanda un po' particolare questa, come mai Neres nel saluto ai tifosi napoletani si è mostrato così felice e sorridente? Non è ironia, Gilda scrive ironia per caso, no, non credo.
Che domanda è?
No, non credo. Insomma, probabilmente è veramente contento, che ci mancherebbe altro. È approdato a Napoli, una nuova esperienza con Antonio Conte, in un nuovo campionato per lui, visto che giocava in Portogallo. Insomma, quindi credo che sia davvero contento di essere Napoli. Poi avrà visto anche la città e quindi il suo viso ha cominciato a brillare finalmente. Non che Lisbona non sia una bella città, per carità, anzi. Va bene, Pasquale. No, dico, la risposta a Gilda, perché era così contento? Io ho cercato di darla a modo mio, poi.
È contento, ha scelto di venire, quindi immagino sia molto contento, voluto venire fortemente.
Andrà in panchina domenica sera?
Penso di sì, Gianluca, penso di sì. Parte, insomma, che a breve lo chiediamo anche appunto, quindi magari più tardi uno può essere anche più preciso. Immagino di sì, ha cominciato mercoledì gli allenamenti, quindi immagino che però lo vedremo in campo, magari il secondo tempo, però era un giocatore importante. Ieri è arrivato anche Kvaratskhelia, maggio lo vedremo in campo dal primo minuto e quindi c'è tutta la formazione, secondo me potrebbe esserci, secondo me l'unico vero dubbio è se gioco a livello dal primo minuto oppure no. Se gioco a livello dal primo minuto, la difesa potrebbe essere quella là che abbiamo finora immaginato ma non abbiamo mai visto.
Mani, buongiorno Olivera.
Buongiorno Olivera con Di Lorenzo a destra.
Di Lorenzo a destra, Spinazzola a sinistra, Anghissà, Lobotka in mediana e Politano, Kvaratskhelia alle spalle di uno tra
Credo
le squadre Simeone. Simeone.
Simeone. Questa è una formazione.
Ecco, non ti riusciamo a sentire bene, Pasquale, però è tutto chiaro, la formazione l'abbiamo data, ti salutiamo qui, ci sentiamo nelle prossime ore alle 15.30, conferenza stampa di Antonio Conte all'antivigilia di Napoli-Bologna, seconda giornata del campionato di calcio di Serie A. Nel frattempo ci fermiamo, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, per le vostre telefonate in diretta, 081-63-63-63, e visto che questa è la versione estiva di Forza Napoli Sempre, tra poco vi proporremo anche qualcosa di simpatico, anzi lo facciamo adesso, vai, sentiamo che è la nostra sigla, ecco, torniamo nuovamente un po' sulla spiaggia, no, sei d'accordo? Ci voleva ogni tanto, Rieccoci Eccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, versione estiva, Beach on the Beach per intenderci, con Spider-Man in regia. Saremo insieme sino alle 14, dunque tutto in 7 giorni, ne mancano 7, c'è una partita per lo mezzo, quella di domenica con il Bologna. Tra poco parlerà Conte in conferenza stampa alle 15.30 al centro sportivo di Castel Volturno, ma il Napoli in 7 giorni deve cedere Mario Rui, cedere Folorusso, cedere Khedira, cedere Ngonghe, quanto Ezerbin. Sono 5 cessioni, quantomeno, se non qualcun'altra. Oltre a Osimhen, e sono 6 certamente, e acquistare Gilmour, che la prossima settimana dovrebbe svolgere le visite mediche a Napoli, quindi dovrebbe essere definito, e l'attaccante Lukaku, almeno queste due. Quindi 6 operazioni in uscita, certamente, e 2 quantomeno in entrata, sono 8. Ce la farà il Napoli in 7 giorni in questa sfida contro il tempo, perché si è ridotto proprio alla fine il club azzurro. In questo momento Giovanni Mana, il direttore sportivo, è a Londra con Federico Pastorello, che è il manager di Lukaku, e i dirigenti del Chelsea, per cercare di trovare una soluzione per il trasferimento di Lukaku al Napoli. Al momento c'è ancora distanza tra i due club, tra Chelsea e Napoli. Massimiliano Gallo, direttore del napolista.it. Massimiliano, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Gianluca, buon pomeriggio a voi.
Ce la farà il Napoli in 7 giorni, in appena 7 giorni, a realizzare tutte queste operazioni tra uscite e entrate?
Nella visione ideale ci sono altre 2 operazioni, cioè Gaetano, ecco, e un altro centrocampista.
Quindi sono 7 più 3 in entrata, 7 in uscita,
perché
e 3 in entrata, sono 10.
Le entrate dovrebbero essere in teoria altre 3, cioè Lukaku e 2 centrocampisti.
Gilmour e McTominay, anche se insomma,
perché sì, esatto. David Neres, che secondo me è un grande acquisto, però non era l'urgenza principale della squadra. No.
Però ti dico subito che Neres, non ce ne vogliano Politano e Ngonghe, ma Neres accanto a Kvaratskhelia nel sottopunta, cioè sulla tre quarti, con un attaccante diventa devastante sulla carta come tridente.
No, Neres è un giocatore molto forte ed è un grande acquisto da parte del Napoli, non c'è alcun dubbio. Il Napoli è in ritardo sul centrocampo. Domenica Conte è andato a Verona senza panchina, sia pur col punto interrogativo di Folorusso, perché nessuno ha mai spiegato l'accantonamento di Folorusso. Non si è capito se è una scelta tecnica, se è successo qualcosa tra la società e il calciatore, ma non credo.
Però il gesto di stizza, anche un po' infantile, di cancellare tutte le sue fotografie con la maglia del Napoli dai suoi profili social, spiega un po' qualcosina, no? C'è stato certamente uno scontro tra il calciatore, il tecnico, e il calciatore e il club.
Ecco. Secondo me andava detto, perché comunque è stato accantonato un calciatore che cui era stato presentato, era fatto firmato il rinnovo poco tempo fa, e che comunque stava nel giro della nazionale, cioè è stato convocato per gli europei. Improvvisamente è stato accantonato e nessuno sa nulla. Quindi, questo secondo me è una cosa che andava spiegata. Per il resto il Napoli è andato a giocare quindi senza panchina, senza centravanti, domenica persino senza Buongiorno, questo progetto al momento è un progetto impantanato.
Senti, impantanato, voglio capire una cosa, Massimiliano Gallo, tu che sei un grande estimatore, anche direi studioso cultore di Carlo Ancelotti e della sua esperienza a Napoli, tra le altre cose. Francesco Soriano, in apertura oggi sul sito, sul napolista.it, articolo che mi invito a leggere, scrive: De Laurentiis ha trasformato Conte da guerriero a viso mazziato che non ci crede nemmeno se lo paghi. In effetti abbiamo visto un viso quasi rassegnato, ma molto deluso. Insomma, io mi aspettavo addirittura che quasi quasi si mettesse a piangere, cominciasse a piangere dopo la partita con il Verona Conte. E non molti hanno detto: non è il Conte che conosciamo, non lo abbiamo mai visto così.
E l'hanno detto anche i tifosi dell'Inter, della Juventus, anche quelli che non serbano un buon ricordo di lui, hanno detto: noi così non l'avevamo mai visto. Allora, a Napoli si sta creando anche un partito anti-Conte, tu mi parli di Ancelotti, no? Sembra un po' che si stia creando una corrente per fare
Rossi, Conte il capo espiatorio.
Cioè ci sono delle analogie anche con l'esperienza Ancelotti oppure no?
Guarda, per certi versi sì, nel senso che Ancelotti chiese il secondo anno, insomma, chiese, disse a De Laurentiis che secondo lui il Napoli andava andava rinnovato, cioè quella, il ricordo dei 91 punti andava dimenticato. Così come Conte ha detto, lo scudetto va dimenticato, è un grande inganno.
È stata una trappola, un tranello. Sì.
È stata una trappola. Secondo me quando si dice no, ma ci sono 10 calciatori dello scudetto, ma questa è una cosa che, cioè, non è una stupidaggine, però non ha senso. Neanche l'Inter di Benitez aveva 10 undicesimi dell'Inter di Mourinho, è piena la storia del calcio di squadre forti che poi hanno esaurito la loro spinta, e anche quelli del mondiale dell'82, ma lo stesso mondiale del 2006, poi gli stessi uomini del mondiale del 2010 hanno perso al primo turno, cioè questi non è che sono 10 calciatori che c'erano nello scudetto, sono 10 undicesimi della squadra dello scorso anno. Allora De Laurentiis ha fatto un grande colpo a portare Conte, però capisco il problema di Osimhen, che è un problema enorme, e quello è stato il principale errore di De Laurentiis. Nel senso, Conte devi metterlo anche nelle condizioni di lavorare, anche di potergli dire guarda che però tu adesso devi fare bene, perché altrimenti Napoli resta in questo limbo in cui De Laurentiis può dire di aver speso 70 milioni, Conte può dire di non aver avuto gli uomini che voleva lui. Insomma, poi alla fine sai, a certi livelli basta che scarichi la responsabilità e risolto il problema.
È risolto, è vero. C'è Antonio al telefono. Andiamo da Antonio. Buon pomeriggio, Antonio.
Salve, buon pomeriggio a voi. Ma io penso, io non sono un anti Conte, come diceva quel signore che hanno fatto. Io penso che la colpa è proprio di Conte. Perché quando Conte è venuto a Napoli ha detto io comando io. Ok? Allora, doveva dire, ce l'ha detto, non lo so. Lui doveva dire comprami questi calciatori, poi con Osimhen e con gli altri che io ti faccio, che non stanno nella mia mentalità, li venderai. Però tu prima del campionato mi devi far trovare Lukaku, quello scozzese, quello tedesco che stanno prendendo prima, e poi dopo si vendeva, perché Napoli sa nella possibilità di comprare e aspettare. Allora questi soldi che ce l'hanno a fare ogni tanto?
Quindi lei ce l'ha con Conte però?
No, non ce l'ho con Conte come allenatore, ce l'ho con Conte come dice. Qui comando io e non voglio interferenze. No, se lui comandava, non ha detto all'allenatore, al presidente, il caso Osimhen è tuo, il caso di quell'altro calciatore è tuo, però io questi qua non li voglio.
Sì, ma lui ha detto che comanda lui nello spogliatoio, cioè con i giocatori che ha a disposizione, non sul mercato.
No, 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 comanda lui per il calciatore anche voleva. Questi qua li ha scattati.
Certo, allora, ha fatto un po' di pulizia, solo, tra virgolette.
Facciamo solo quello che dice, va bene? Tu mi devi far venire Lugare a Napoli prima che più. E basta, e poi dopo si faceva piano piano.
E in effetti il suo discorso, grazie Antonio nel frattempo per essere stato con noi. Grazie. Non hai tutti i torti. Napoli a 7 giorni non ha l'attaccante e non ha avuto l'attaccante nei 2 mesi di lavoro. Conte. Cioè, questo è un bel problema. Non è una sciocchezza, non è un elemento trascurabile. È una cosa.
Il Napoli senza centravanti è un problema enorme, però non è che ha detto comando io. Le scelte tecniche le prendo io, non arriveranno calciatori che non sono graditi a me. Quindi questo ha detto lui, ovviamente. Chiaramente è un problema il centravanti. Il fatto che poi Napoli abbia i soldi per pagare Osimhen e non farlo giocare e pagare Lukaku per essere centravanti, non lo so, dice il signore. Insomma, sono 10 milioni a Osimhen e 6 milioni e mezzo a Lukaku. Non lo so se Napoli ha tutti questi soldi. Poi c'è il rinnovo da fare a Kvaratskhelia.
E devo dire che il Napoli ne ha già spesi 40 per Buongiorno, 12 per Marin e sono 52, no, e 28 per Neres, siamo a 80. E quindi
il Napoli ha speso i soldi, però i soldi devi pure saper spendere, perché Rafa Marin ha speso 12 milioni, però poi quando si è infortunato Buongiorno ha giocato Juan Jesus. David Neres, che è forte, per carità, è molto forte, lo abbiamo detto, però non era l'urgenza principale del Napoli.
Lo avrà voluto Conte.
Il principale del Napoli, io credo che lo avrà voluto Conte, sicuramente, però l'urgenza principale di Napoli è il centravanti, e se parliamo di centrocampo di McTominay, la seconda sarà McTominay.
certo, che prenderebbe il posto di Anguissa da titolare. Prenderebbe il posto di Anguissa da titolare,
o comunque
certamente.
Si cambia, o comunque cambia il modo di giocare. C'è un giocatore che è forte, cioè le squadre le cambiano i calciatori forti. E quindi Rafa Marin, 12 milioni è vero, però 12 milioni fin qui spesi inutilmente.
Però io continuo a dire che se
conto, però fino a un certo punto.
Massimiliano, se dovesse concretizzarsi in 7 giorni, diciamo così, l'idea di Conte dei giocatori da prendere, da inserire nella sua rosa, cioè Buongiorno, Spinazzola e Marin che sono già arrivati, e Neres, più Gilmour, McTominay e Lukaku, io direi che, diciamo, la configurazione del Napoli sarebbe a immagine e somiglianza di Conte. E la squadra probabilmente migliorerebbe, ecco, quindi il mercato sarebbe certamente più che positivo.
Sarebbe un mercato perfetto. A Napoli mancano appunto due centrocampisti e il centravanti.
Allora 0816363633 per te Massimiliano, una domanda: ma non pensate che arrivati a questo punto sarebbe meglio proporre uno scambio con il Chelsea, inserendo Lukaku e un difensore, abbassando la richiesta di 120 milioni che probabilmente per il mercato internazionale attualmente sono eccessivi per il valore di Osimhen, che secondo me è sotto i 100 milioni. Gennaro da Secondigliano. Ma il Napoli sta aspettando la cessione di Osimhen perché non ci sono offerte adeguate o perché non ci sono proprio offerte per Osimhen?
Non ci sono offerte adeguate, comunque Osimhen non preferisce l'Inghilterra. Osimhen è un tappo importante, Osimhen insomma sta creando molti problemi a Napoli. Chiaramente nessuno vuole spendere 130 milioni per Osimhen, però insomma,
non sarebbe più facile reintegrarlo?
Sta creando molti problemi.
Cioè oggi, che a 7 giorni alla chiusura del mercato, a 2 giorni dal Bologna,
se vuole andare, insomma, sì, potrebbe essere integrato, ma non si è allenato 2 mesi, insomma, non lo so.
È già lontano da Napoli mentalmente, dici?
Direi di sì.
Quindi da questo punto di vista non c'è peccato, perché un tridente Neres, Kvaratskhelia, Osimhen farebbe paura a chiunque. Sulla carta. No.
Sulla carta sì, però è giusto.
Va bene, Massimiliano, ti auguriamo un buon proseguimento di vacanze, buon lavoro quando rientrerai. Grazie per essere intervenuto e un abbraccio. Ciao Massimiliano Gallo del Napolista, dove siamo? Siamo qui, noi siamo sempre qui, è vero? Sempre qui. Sempre qui, prima della pubblicità noi siamo sempre in spiaggia. Massimiliano Gallo era in spiaggia, in Grecia peraltro, in Grecia. Lo sai Spider-Man? Tu sei stato in Grecia, sì. Dove? A Creta. È grande Creta, eh? È l'isola più grande della Grecia. Neri o blu?
Più kick.
Rieccoci in diretta, Forza Napoli sempre, Gianluca Gifuni con voi, con Spider-Man in regia, saremo insieme sino alle 14, nel frattempo pare che ci sia la possibilità di uno scambio con la Roma, con Bove e Ngonghe alla Roma. Si sta valutando uno scambio di prestiti tra Bove e Ngonghe con la Roma. Saremo a vedere se si concretizzerà questa operazione. Il Napoli è molto attivo, a 7 giorni dalla chiusura del mercato. Le operazioni da fare sono cessioni di Mario Rui, Foloruncio, Khedira, Ngonghe, Zerbin, forse Gaetano e Osimhen, sono 7. In entrata, oltre a Gilmour, che dovrebbe come operazione concretizzarsi la prossima settimana con le visite mediche e l'ufficializzazione, il centravanti, quindi Lukaku, e un altro centrocampista. 3 in entrata e 7 in uscita. Una sfida, è un lavoro importante da parte del Napoli. Il tempo è pochissimo, vedremo se il club ce la farà. Ce la farà Antonio Giordano, storica firma del Corriere dello Sport, con noi. Antonio, buon pomeriggio.
Buongiorno, non ne ho proprio idea, mi sembra soltanto un po' un'utopia, conoscendo i tempi del Napoli. Onestamente 11 operazioni in 7 giorni significa più o meno come pensare che io e Gifuni possiamo andare sulla Luna, su, praticamente sto tornando. Però, essendo un ottimista nella vita, siamo pronti a qualsiasi altra, come dire, soluzione che ci sorprenda. e devo dire che questi sono i giorni in cui Magna già si gioca molto di sé. Napoli è in clamoroso ritardo rispetto alle tempistiche normali di una società, non voglio dire di una grande società. Una grande società sarebbe avanti, avrebbe una squadra già fatta e finita, l'avrebbe completata, l'avrebbe definita. Stiamo parlando di operazioni che veramente mettono a dura prova la capacità di resistenza di un club che in genere non si è mai caratterizzato per essere, come dire, iperattivo nelle ultime ore. Mi ricorderò, tanto per dirne uno, la vicenda Soriano, che ha portato, credo, allo sfinimento chiunque, ma volendo ce ne sono anche altri.
Senti Antonio, parliamoci chiaramente, il Napoli di Verona è stato bruttissimo. Io ho seguito attentamente i due ritiri precampionato, quello in Trentino e quello a Castel di Sangro. Devo dire che Conte fino a un certo punto ha lavorato anche bene con la squadra, no? E nelle prime amichevoli e nelle partitelle, insomma, ha cercato di costruire qualcosa di importante. Improvvisamente, a 5 giorni dalla fine del ritiro a Castel di Sangro, ha cominciato a fare i tagli, cioè a concretizzare le valutazioni che aveva fatto, e i risultati non si sono visti, nel senso che la squadra non è completa, la rosa non è completa, per cui noi il Napoli di Conte non lo abbiamo ancora visto, perché mancano i giocatori che lui vorrebbe, e a questo punto manca anche l'impostazione di gioco che Conte vorrebbe dare alla squadra. Manca tutto.
Manca tanto. Non so se manchi al Napoli un'analisi seria e profonda di quello che vuole. E tu mi dico, come dicono quelli bravi, idea di un progetto. Conte non ha un tipo di responsabilità, semmai può averne su un risultato di Verona, però anche su quello poi bisogna fare il distinguo dai quali non ci si può sottrarre. Cioè, ma è andato a giocare a Verona con Anghissà e con Lobotka senza neanche Gifuni Rabanne in panchina.
C'erano Iaccarino e Colisacù come centrocampista.
Con rispetto che si deve, per l'amor di Dio, che sono due ragazzi, però onestamente nel momento in cui cominci una stagione non puoi presentarti al cospetto di un avversario senza un organico che abbia le fattezze dell'organico. Lascio perdere tutte le valutazioni sugli altri calciatori. Raspadori per me è un centravanti, Mazzocchi è un esterno, poi ognuno può interpretarla come vuole, e quindi siamo 60 milioni di tecnici. Ma se ad Anghissà viene un attacco di rinite allergica, non c'è il sostituto di Anghissà. È una cosa che sta al di fuori dei libri della grammatica del calcio. Una cosa dal punto di vista progettuale, direbbe Conte, agghiacciante. Cioè, stiamo parlando di un club che 13 mesi fa ha vinto lo scudetto e che va a giocare la prima di campionato con 2 centrocampisti, 2. Punto. Finita.
Siamo con Antonio Giordano, storica firma del Corriere dello Sport Stadio, tra le altre cose, ma insomma uno dei migliori giornalisti a livello europeo e non
perché non mondiale, scusa?
Perché altrimenti so già che tu mi avresti detto dopo europeo, no, ma non esagerare, quindi se avessi detto mondiale
poi... cioè, visto che hai esagerato, fallo come si deve.
Senti Antonio, no, io chiamo anche le telefonate allo 0816363663 per intervenire in diretta. Joe ti domanda: conoscendo Conte, sono probabili le sue dimissioni?
Non conosco Conte e quindi non mi permetto assolutamente di entrare poi in un terreno così minato, onestamente. Non capisco poi neanche perché dovrebbe dimettersi. E certe decisioni così estreme intanto si prendono alla chiusura del mercato e quindi quando non c'è un domani. Ma io non ho mai incrociato in vita mia Conte, se non credo forse una volta in conferenza stampa al termine di un Atalanta-Napoli, che mi pare fu anche poi la sua ultima partita, ma non ho elementi per poter dire che lo conosca, che sotto il profilo del pensiero, delle idee, sembrerebbe un azzardo presuntuoso, tra l'altro, che
non mi appartiene. Cioè, sono presuntuoso per altre cose, ecco.
Stamattina ho letto sul Napolista un fondo di Francesco Soriano che titola: De Laurentiis ha trasformato Conte da guerriero a viso mazziato che non ci crede nemmeno se lo paghi. Certo, insomma, la delusione di Conte mostrata in TV dopo la sconfitta col Verona non appartiene forse all'immaginario che tutti hanno di Antonio Conte come allenatore, no?
Devo dire che neanche l'atteggiamento prepartito è quello di Verona, perché il clima non mi sembrava quello della vigilia di una grande festa che sta per cominciare, piuttosto quella di un funerale. E quindi evidentemente Conte in questi giorni si è reso conto di cose delle quali noi non abbiamo percezione dall'esterno, o forse qualcosa intuiamo ripensando all'ultimo anno e ripensando a tutte le scelte scellerate che sono state fatte. Il Napoli che perde a Verona e che si porta appresso un fardello così grosso dal punto di vista emotivo più che calcistico è una squadra frantumata da tempo, è una squadra che paga il prezzo non soltanto di un anno orribile attraverso scelte che sono state tutte, nessuna esclusa, demolite dal campo, come dimostra il mercato di oggi. Resiste ancora angoggia e non so per quale motivo, ultimo baluardo di scelte che non appartengono alla competenza calcistica.
È vero, c'è.
Questo, c'è da aggiungere un'altra cosa, c'è da aggiungere ciò che resta del clima del passato. Su questo poi bisogna interrogarsi.
È vero, perché non pare non sia cambiato nulla. Quindi,
ma io vi ricordo soltanto una cosa. Io non voglio essere disfattista, io cerco di essere lucido e di analizzare. Non appartengo alla corrente di pensiero che dice sì, hanno fatto talmente tanti disastri. Non è vero. In 20 anni De Laurentiis ha fatto più cose buone che disastrose, il disastro degli ultimi anni. Ma nel corso del ventennio ci sono stati dei segnali che hanno cominciato ad annunciare un lento declino o un declino sotto il profilo ideativo e anche comportamentale, perché voi dimenticate che nel 2019-18 è successo qualcosa che nel calcio non è mai successo: l'avvicinamento.
Sì.
E non si può far finta che non sia esistito, e ora non si può far finta che all'interno del Napoli siano accadute altre cose. Non voglio evocare l'ammutinamento, ma l'anno scorso De Laurentiis, Aurelio e Aurelio De Laurentiis hanno detto, uno, mi pare in un'audizione al Senato, che il calcio è rovinato dai procuratori. Questo l'ho rivisto ieri sera grazie a Sky, al calciomercato, a Bonanni, che i procuratori sono in mani del calcio e che bisogna liberarsi di questa forma di oppressione. Lo diceva 2 giorni dopo, o 5 giorni dopo, o 10 giorni dopo, e se n'è andato alla presentazione della biografia di un procuratore che è stato, e non so se è ancora, suo amico, e con il quale, oltre a fare dei contratti, ha viaggiato fino a Riyadh. Allora c'è qualcosa che non va, perché altrimenti facciamo i cantori di una realtà falsa, cioè autorizziamo la narrazione bugiarda. Quella è una narrazione bugiarda, perché se io dico che Gifuni è un bandito,
non viene a bere il vino o a fare un aperitivo con me.
No, Gif, non è possibile. E vale anche per te se dici che Giordano è un farabutto.
Sì, ma indubbiamente. Nella vita io sono così, insomma, e cerco di essere così.
Ma no. o perlomeno ci andiamo tra un anno, quando uno dei due si è reso conto di essersi sbagliato, e ci può stare.
Certo.
Non un mese dopo.
Carlo scrive: clonate Antonio Giordano, ci sono molte domande per te, ma c'è anche un amico al telefono. Buon pomeriggio.
Salve, buongiorno.
Con chi parliamo?
E io sono Sossio Diabolic.
Ah, Sossio, mi pare che lei sia tifoso della Juventus.
Io sono molto tifoso della Juventus, ma ciò non toglie che ho una grandissima stima per il dottor Giordano, grandissima, incondizionata.
Grazie molto, Diabolic.
Volevo farle una domanda e poi un'osservazione. La domanda: lei come avrebbe visto Chiesa nel Napoli? A parte il contratto, i milioni, che poi si vanno sempre, come ha fatto pure Dybala, quando si vedono alle strette poi decurtare i soldi.
Ne rispondo al volo: io Chiesa lo vedo bene dalla Cavese al Flamengo, al Barcellona, al Real Madrid. Non esiste squadra nel calcio nella quale non ci stia bene Chiesa.
Sono d'accordissimo con lei. L'altra osservazione: lei non pensa che il signor Aurelio De Laurentiis abbia avuto un attimino di onnipotenza presidenziale? E chiudo qua, un saluto a Gianluca.
Grazie Sossio.
Lei mi è simpaticissimo non solo perché parla bene di me, perché ha usato il termine attimino. Un attimino solo?
Ecco, no, dico sì, attimino onnipotenza presidenziale De Laurentiis, non so, sembrava essersi defilato un po', ma insomma è sul mercato, continua a decidere tutto lui, e ha trasformato anche Conte, secondo insomma quello che abbiamo visto nei primi giorni di questa stagione ufficiale.
Che si sia defilato pubblicamente, sì, che si sia defilato privatamente, no, e non è neanche giusto, è proprietario del Napoli. Cioè, io non prendo il Napoli e lo do tutto nelle mani di Manne e Conte. No. Non ci sarebbe nulla di imprenditoriale, se mi consentite. È giusto che eserciti sempre il controllo sul Napoli. Che abbia cambiato Conte o che lo cambi, non ci credo. Mai. Non cambiamo a una certa età. Forse non cambiamo neanche da giovani. Ma Conte non si fa cambiare.
Allora,
si è fatto cambiare, e nella conferenza stampa, piaccia o no, a me non è piaciuta, ma non vale niente quello che penso io, ma piaccia o no, nella conferenza stampa di sabato, è un segnale secco, netto: io sono qua e racconto quello che accade, e se non lo racconto appieno, e non lo ha raccontato appieno, è probabilmente perché deve esserci una linea di demarcazione, una frontiera oltre la quale per ora non si può andare, ma domani sì, perché può succedere che sia così. Oggi non ti posso dire tutto, già l'ho fatto, ma certo. Domani dico che sei una carogna, no?
Certo.
Però oggi no, e forse fino al 30 agosto no, però domani te lo dico. Non sto dicendo che Conte dia della carogna della Renzi, se non vorrei una traduzione.
No, era un esempio, era una metafora.
No, non vorrei una traduzione sbagliata, semmai la carogna sei tu, di questo ne ho paura.
Grazie, ma questo è sicuro. Potete chiedere al dottor Giordano, scrive questo amico, se è vero che Osimhen non stia percependo lo stipendio di luglio-agosto, perciò non giocano, forse è il contrario. Se, nel caso in cui non stesse percependo lo stipendio...
Assolutamente, ma a parte che gli stipendi poi per pagarli c'è un tempo oltre il quale non ti puoi spingere, altrimenti tu sai che parlano delle sanzioni. Quindi il Napoli non ha mai giochicchiato su queste cose qui, è sempre stato puntuale. Se ha dei difetti De Laurentiis, non è quello del pagamento degli stipendi, anche perché ci sono delle regole severe, cioè non si scherza. Quindi,
e non arrivano solo complimenti per te, Antonio, perché Ginda...
Sì, no, voglio dire soltanto una cosa, poi mi fai i complimenti che mi piacciono, sono vanitoso. Negli ultimi due mesi, per starsene a casa in ciabatte o non so dove, Osimhen ha percepito stipendi già superiori di 900.000 euro a quelli che prenderà Kvara per tutto l'anno.
Incredibile.
Se questo non è elemento di disturbo nello spogliatoio, ditemi voi quale sarà.
Senti, Gilda ce l'ha un po' con te, perché dice: ma Giordano, insomma, perché dice che il Napoli è ancora incompleto? Anche la Juve e il Milan sono incompleti. La Juve è il grosso problema del terzino che non riusciva a trovare. Se il Milan non le avesse gentilmente regalato Kalulu, sarebbe ancora in alto mare la Juventus. E poi, dice un giornalista esperto come lui, certamente questa situazione la conosce. E poi un errore: non è vero che l'ammutinamento dell'era Ancelotti sia stato il primo, proprio il Napoli ne ha vissuto uno ai tempi di Maradona e Mister Bianchi. Va bene, ti fa questi due appunti Gilda.
Due cose a Gilda, no, per l'amor di Dio. Intanto parlavamo del Napoli, non della Juve. Anche il Verona è incompleto,
certo.
Anche il Bologna, cioè, se ci mettiamo a parlare di tutti, allora, se uno mi dice quali sono quelli completi e quali quelli incompleti, io ti dico l'Inter è completa, le altre vedremo. ma le altre stanno meglio. Cioè l'Atalanta, per dirne una, ha perso Scamacca, ha preso Retegui, cercava un esterno, ha preso Bellanova.
Mamma mia.
Coppo Miners ha detto di fare come Osimhen, signori non sto bene, ha comprato Samardzic.
E poi Brescianini anche.
L'ammutinamento del Napoli di Ancelotti è il primo caso, perché si parlava di ammutinamento nei confronti del club. L'ammutinamento del 2018 è una manovra di reazione a certi atteggiamenti e a un modello di gestione di quel tempo della squadra contro la proprietà. L'ammutinamento di Maradona, nell'epoca di Maradona, è un ammutinamento di calciatori contro l'allenatore.
Tutto chiaro, grazie ad Antonio Giordano, ti lascio all'acqua splendida delle Bahamas e ci ritroviamo tra qualche giorno. Antonio.
Non ti dico cosa sto bevendo perché sennò vai al manicomio.
Ma caspita, guardi, io sono stato, tornando dal Trentino, mi sono fermato sulle colline di Trento, mentre tornavo a Napoli, ero solo, sono andato a trovare Moser, l'azienda di Moser, Francesco Moser. E ho preso dei moscato giallo secco e Gewurztraminer. Un Gewurztraminer ce l'ho ancora, quindi lo possiamo bere insieme di Moser. Però
ma
insomma,
non ti dico che sto bevendo perché sennò ti faccio del male, non te lo dico.
Va bene, lo dici dopo in privato. Ciao Antonio.
Non è italiano. Ciao.
Buon calice di vino ad Antonio Giordano, buon pranzo a lui. Voliamo in pubblicità tra poco, andremo da un giornalista che insomma si occupa anche di questioni estere, quindi ne sa tanto. A tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre del pomeriggio con Spider-Man, Mary Jane in regia. Non possiamo non accogliere il prossimo ospite così, è sempre, insomma, trasferiamoci su una spiaggia, sabbia bianca, mare limpido. E poi sui lettini, il bagnasciuga, da quelle parti c'è tanta gente che piacerà moltissimo al nostro ospite. È lui che è impegnato tra la Spagna e l'Italia, che è corrispondente del quotidiano sportivo AS. Le spiagge della lui è abituato a Marbella, Benidorm, Lloret de Mar, e poi da queste parti insomma va nei posti più in, da Taormina a Ponza. E ogni tanto esce pazzo anche lui, per quello che vede sui bagnasciuga, sui lettini soprattutto. Mirko Calemme, quotidiano AS, buon pomeriggio Mirko.
Ma l'introduzione più bella della storia dei collegamenti, cioè è imbattibile.
Ho sbagliato.
Non hai detto una verità, ma facciamo finta che sogno che sia tutto vero, va bene?
Va bene,
ma va bene così.
Sognare fa bene, come va? Tutto bene, caro Mirko?
Bene, a caldo, sono in realtà già a caffè il volturno, come ti anticipavo, mi sono un po' anticipato per la conferenza, fa tanto caldo, speriamo che il mister ci fonda un po' d'ottimismo, ecco, questa volta era una partita molto importante, quella col Bologna, serve dare un segnale d'anima di questo Napoli.
Ecco, vi abbiamo detto a proposito di notizie di mercato che il Napoli sta pensando seriamente a uno scambio di prestiti con la Roma tra Bove e Ngonghe, mentre in questo momento a Londra Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, con Federico Pastorello, che è manager di Lukaku, i manager del Chelsea, sono a colloquio per cercare di trovare una soluzione per portare Lukaku al Napoli. C'è ancora una distanza tra le richieste del Chelsea e le offerte del Napoli. Si troverà una soluzione in tempi brevi, mancano 7 giorni alla chiusura del mercato.
Ora riflettevo con i nostri amici e colleghi della settimana che ci attende, Gianluca. Ecco. Napoli deve fare veramente tante cose.
Allora,
tante
lo diciamo subito, cose. Mario Rui in uscita, Folorunscio in uscita, Khedira in uscita, Ngonghe in uscita, Zerbin in uscita, Osimhen in uscita e sono 6, forse Gaetano in uscita e sono 7. In entrata, Gilmour, l'attaccante Lukaku, un altro centrocampista, che sia McTominay, che sia Schoten, che sia Bove, e sono 10 operazioni.
Sì. Tra in sette giorni era più facile di questo.
Ce la farà il Napoli secondo te? Qual è la riflessione che hai fatto?
Per me ce la farà, perché allora il Napoli, quello che molte volte si dimentica, perché al di là delle sue difficoltà è coincisa questa stagione di rivoluzione con un mercato bloccatissimo, che non riguarda, sono tutte le squadre, se lo vedete, comunque devono fare tanto, e anche la Juve deve fare ancora tanto, per dirne uno. Quindi adesso è la settimana in cui tutti i club dovranno fare di necessità virtù e muoversi. Quindi io mi aspetto innanzitutto che il Chelsea smetta di porre ostacoli con una rota di 40 elementi, un giocatore che tra l'altro non accetta altre destinazioni, perché quella è la questione. Napoli gioca su quello, Lukaku vuole venire qua, vuole lavorare con Conte, ed è un giocatore fuori rosa che è uno stipendio importante. Quindi, rispondendo alla tua domanda iniziale, per me alla fine l'operazione si farà. Sono schermari, ognuno prova a tirare acqua a proprio mulino, ma che senso avrebbe per il Chelsea, nel momento in cui Lukaku non vuole andare altrove, tenerselo e pagargli 7, 8, 12 milioni netti e guadagna per non farlo giocare? Quindi per me la soluzione si trova, e per me il mercato si sbloccherà in questi 7 giorni necessariamente, ma ripeto, tutti i club dovranno muoversi, ci aspetta una settimana infernale.
Quindi se Napoli chiude per Lukaku nelle prossime ore, c'è la certezza che Osimhen sarà ceduto?
No, quella è la cosa che adesso dobbiamo cercare di capire, perché ne ho scritto qualche giorno fa, ormai 2 settimane fa. Napoli ha fissato che avrebbe impostato l'operazione Lukaku a prescindere da Osimhen. La certezza matematica non possiamo averci, Gianluca, che per logica andrà via, per logica, ma la certezza in un mercato come quello attuale, l'abbiamo viste tante in questo mercato, l'ultima di Bala ieri che ho trattato da vicino, non possiamo assolutamente escludere nulla. E la certezza non ce l'abbiamo, finché non ci sono le firme non possiamo avercela. C'è per logica il ragionamento che il Napoli conta di vendere Osimhen, ma io la certezza non me la sento di vederla dare oggi.
7 acquisti, 7 kill in 7 giorni, Alessio da Copenaghen, che salutiamo. Buongiorno Gianluca, questo accordo è più difficile dell'accordo di pace fra Israele e Palestina. Buon proseguimento da Merilina. Ciao Merilina. Esimio Gifuni, Gianni da Milano, la verità è una, per ora giochiamo ancora senza un centravanti vero. Ripeto, si poteva vendere tutti o quasi, raccogliere 350 milioni e costruire un nuovo Napoli. Ancora, riusciresti a farmi comprendere da quanto è arrivato Conte cosa ha combinato? Io dicevo prima che di Conte, dopo un mese e mezzo di lavoro in campo, dove ha lavorato e ha fatto vedere qualcosa nelle amichevoli, nelle prime amichevoli, nelle partitelle, certamente un lavoro per costruire un sistema di gioco interessante c'era, però poi, non avendo avuto i giocatori a disposizione che aveva richiesto, si è arenata un po' la questione. Quindi in questo momento non ci sono né i giocatori né il gioco, da quello che abbiamo visto nell'ultima partita.
Per me Prespo va detto una cosa che viene molto criticato da Laurentiis in queste settimane. Aveva anche detto che il Napoli ha già speso 70 milioni con Lukaku, si vuole impegnare per un'altra trentina quasi, quindi sono quasi 100 milioni di spesa più Conte, che ci ha pagato in Serie A. Il Napoli l'investimento per rifondare lo sta facendo, poi si è scontrato con alcune difficoltà che commentavamo prima, oggettive, e tornando al campo, per me nel primo tempo di Verona qualcosa si è visto, e la questione secondo me, Gianluca, è molto mentale. Questa è una squadra che ha delle scorie, delle tossine mentali pesantissime, che alla prima difficoltà si scioglie, perché il primo gol ci può stare, lo puoi prendere ad agosto, tutte le grandi squadre hanno preso un gol simile, gli altri due no, secondo specialmente no.
Due domande prima di salutarti. Una, Hermoso resta svincolato? Tu che conosci molto bene le questioni di Spagna.
Bella domanda. Io credo che troverà una squadra. Certo, il fatto che sia arrivato all'ultima settimana di mercato ci dice molto sulle richieste che aveva e sul giocatore. Quando poi ne parlavamo tante volte, siamo arrivati a fine agosto e Hermoso non ha fatto preparazione tutta l'estate, quindi comunque andrà, ci metterà tempo prima di poter giocare.
Magari nell'ultimo giorno il Napoli potrebbe anche pensare, magari dimezzandosi Hermoso le pretese di stipendio, il Napoli potrebbe anche farci un pensierino. Non lo so, nell'ultima ora di mercato.
Non ci credo
neanche io, però. E invece, prima con Antonio Giordano, ponevamo l'accento sulla faccia, sul viso di Antonio Conte dopo la sconfitta col Verona. Un viso dimesso, deluso, dispiaciuto, diverso da quello che si immagina, no? Di uno come Conte, che è sempre tanta determinazione e grinta anche quando si esprime. Era molto dimesso, e Antonio Giordano, storica firma del Corriere dello Sport, ha fatto notare come anche la conferenza stampa pre-Verona, doveva essere una festa perché cominciava il campionato, era la prima di campionato con il Napoli di Conte, è stato quasi un funerale. Perché Mirko tutto questo?
Perché mi hanno sempre detto chi conosce bene Conte, finché il mercato sarà aperto noi vedremo, diciamo, il lato
più, non dico peggiore, però più teso di Antonio Conte. Io credo che il vero Antonio Conte noi lo vedremo dal 1 settembre in poi, dal 31 agosto in poi, visto che chiude il 30, quando Conte, il mercato si sarà chiuso, sarà rassegnato, si è tranquillizzato su chi è arrivato e chi è andato via, finiranno queste diatribe di chi c'è, chi non c'è, chi è nel progetto e chi fuori dal progetto, e Conte lavorerà col materiale che ha a disposizione, come ha sempre fatto, come ha fatto anche con la nazionale, come fece con la prima Juve. Conte lì diventa un valore aggiunto. In questa fase Conte perché vuole incidere sul mercato e lui usa i suoi metodi, e per lui anche quel tipo di conferenza magari poteva essere utile a smuovere un po' le acque. Io credo che da settembre in poi vedremo il vero Conte.
Allora ci salutiamo così, perché sulla spiaggia, la solita spiaggia, questa qui,
questa meravigliosa spiaggia,
ecco, che ascoltiamo, e chiedo a Spider-Man di farcela ascoltare se è possibile. Spider-Man, eccoci qua. Nel frattempo, sì, sulla spiaggia, ecco qua, sulla spiaggia c'è il coagulo. Immaginiamolo sui lettini del bagnasciuga. Allora, Gianluca Gifuni, Francesco Modugno di Sky, Gianluca Monti della Gazzetta dello Sport, Mirko Calemme di AS, Ciro Troise del Corriere del Mezzogiorno, Corriere della Sera, Bruno Maiorano, vice capo servizio dello Sport al Mattino, Vincenzo Credendino e Claudio Russo di Calcio Napoli 24, Vincenzo Perna di un'altra radio, Marco Giordano di un'altra radio, tutti insieme appassionatamente sulla spiaggia. Ti piace?
Secondo me Credendino sarebbe impegnato, e quindi sarebbe
impegnato assurdo, con chi? Diciamo,
non lo so, però di solito lui si impegna molto, però non lo so.
Vabbè, però si può immaginare una cosa del genere, no?
Ma sì, realizziamola, occupatene tu, fai un appello pubblico e magari festeggiamo la chiusura del mercato, che è stata un'estate intensa per tutti noi, quindi la immagino più che volentieri. Grazie per questo, ecco, mi hai dato un sogno all'apertura e un sogno alla chiusura.
Il coagulo Beach on the Beach. Ciao a Mirko Calemme.
Ciao, Gianluca.
Ciao Mirko, buona conferenza stampa di Antonio Conte, che comincerà alle 15:30. Sono arrivati molti messaggi, per esempio, e poi su Lukaku: ma ne vale la pena economicamente e tecnicamente? Ha 31 anni, fisico pesante, che per mettersi in forma ha bisogno di tempo, scrive Sergio. Io, se Osimhen volesse restare, terrei Osimhen, vero Spider-Man? Terrei Osimhen, perché insieme a Neres e Kvaratskhelia formerebbe un tridente tra i primi in Europa. Signor Gifuni, se il Napoli si chiamasse Atalanta in 7 giorni sarebbe possibile tutto, scrive questo amico. Buongiorno Gif, almeno 6 allenatori di Serie A ad una settimana dalla chiusura del calciomercato chiedono 4 serie rinforzi alla società. A me sembra un mettere le mani avanti generale. Che ne pensate, Antonio da Napoli? Ma certo, ognuno tira acqua al suo proprio mulino e gli allenatori fanno anche loro lo stesso. Ciao Gianluca, ma se Osimhen avesse partecipato alle amichevoli e si allenava in gruppo sarebbe stato più facile operazione di mercato. E non lo so, però magari potrebbe aver avuto qualche problema dal punto di vista fisico. Ma Juan Jesus quando se ne va? Non credo se ne andrà. A questo punto Gennaro da New York, io do la colpa al presidente, scrive Gennaro da New York. Se non metteva le clausole ai giocatori, Osimhen l'avrebbe già venduto da tempo. Saluto Bartolomeo dalla Germania. Sentiamo anche questo messaggio vocale, se ci riusciamo. Sì, per sentirlo dobbiamo bloccare la canzone, hai ragione, eccoci qua. Lo ascoltiamo, perché non abbiamo dedicato molto tempo ai messaggi oggi, per cui ecco.
Acquisti, nuovi acquisti, cessioni, non cessioni. Ma che giocatori sta trattando il Napoli? Gente scarsa, che non giocherebbe manco in Serie B.
No, ma non è così. Allora, Schouten, Bove o McTominay insieme a Gilmour a metà campo sono ottimi giocatori. Lukaku in attacco, lo abbiamo già detto. Questo è Neres, che è un signor trequartista, un'ala trequartista, per cui sono giocatori certamente di grande livello, che se il Napoli dovesse riuscire a chiudere, darebbe a Conte una squadra su cui lavorare, molto importante. È tutto vero quello che ha detto Giordano, ma continuiamo a pensare al calcio di oggi facendo finta di non sapere che viviamo un calcio in crisi, dove le società antepongono il risparmio come primo obiettivo piuttosto che il mercato. Resta un campionato italiano mediocre, Marco da Caserta, e meno male che è rimasto Dybala, che ha deciso e ha scelto di non andare più in Arabia Saudita, perché è l'unico mezzo fuori classe insieme a Kvaratskhelia di questo e Leao di questo campionato. Altri talenti davvero è difficile individuarli. Ivan da New York, l'insicurezza dei giocatori la si vede in Raspadori, che quando corre sembra che barcolli, non è convinto neanche lui di ciò che sta facendo. Ancora c'è gente che pensava che solo con Conte si ritornasse a vincere lo scudetto. Secondo me la programmazione è ancora in fase embrionale. E l'ultima, vorrei che mi spiegaste un solo motivo per il quale non vanno a comprare Lukaku senza tutte queste trattative da venditore di collanine in spiaggia, senza offendere ovviamente i venditori. E questo perché, per risparmiare, perché il Napoli non vuole rischiare di acquistarlo a titolo definitivo, mentre invece il Chelsea vuole venderlo a titolo definitivo. Troveranno una soluzione? Sono al tavolo del dibattito e della contrattazione proprio in questo momento a Londra Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, Federico Pastorello, agente di Lukaku, e i dirigenti del Chelsea. Può darsi che nelle prossime ore si sblocchi qualcosa. Nel frattempo il Napoli lavora anche allo scambio con la Roma tra Bove e Ngonghe, scambio di prestiti tra i due giocatori. Grazie a Mary Jane Spider-Man in regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Da Gianluca Gifuni è tutto, torniamo stasera alle 19 con Forza Napoli Sempre della sera, di chiusura giornata dopo la conferenza stampa di Conte che è alle 15:30, e domani dalle 12 alle 14 con Peppe Iannicelli, Marte Sport Show del sabato. Noi ci sentiamo lunedì dopo la partita, dopo Napoli-Bologna, per tutti gli approfondimenti a partire dalle 12 sino alle 14, ogni giorno qui su Radio Marte, con Forza Napoli Sempre. Buon pomeriggio da Gianluca Gifuni.